Buongiorno a tutti e ben ritrovati, questa è una nuova fantastica puntata di Super Quack. Io sono Diana Franceschin, già mi conoscete, sono qui per accompagnarvi alla scoperta di qualcosa di nuovo. Con noi oggi c'è Filippo Bertozzo, il nostro paleontologo dei dinosauri di fiducia. Buongiorno Filippo, come stai?
Ciao Diana, ciao a tutti. Io molto, molto, molto bene, devo ammettere.
Wow, ma si vede, sei raggiante. Anch'io, guarda, ci provo.
Ci stiamo mettendo tutti quanti un po' in forza e in forma dopo un po' di mesi di invernali.
Esatto, esatto. Senti, allora, la domanda di oggi verte su questi scavi archeologici, o meglio...
paleontologici.
Attenzione!
Dio, attenzione!
Frustino, aiuto! Allora, no, a parte gli errori madornali, la domanda verteva su come si crea un fossile? Cioè, come fa un fossile a essere solido? Perché uno immagina che dopo un po' di tempo le parti morbide soprattutto si consumino completamente, quindi non rimanga più niente, e anche le ossa, dopo tutto, fosse anche il dinosauro più grosso del mondo, più resistente del mondo, si immagina che a una certa si disintegrino, soprattutto quando hanno 20 milioni di anni, non so, 8 milioni di anni, 10 milioni di anni, delle cifre astronomiche, per cui solitamente nulla sopravvive dal punto di vista tattile, cioè non si disintegrano. Quindi quando noi vediamo questi dinosauri, ovviamente gli scheletri dei dinosauri nei musei, sono tangibili, queste ossa hanno una forma tridimensionale. Com'è possibile che l'osso si sia mantenuto così nel tempo?
Bella domanda!
Eh?
Molto ampia, che proveremo a riassumere in pochi minuti. Vediamo se ce la facciamo.
Va bene.
Allora, il processo di fossilizzazione è uno dei processi, diciamo, più suggestivi, ma anche uno dei più difficili da studiare. In effetti, noi non conosciamo esattamente come un osso si trasforma in un fossile. Perché? Un semplice motivo. Come hai detto bene te, perché un osso si trasforma in fossile occorrono milioni e milioni e milioni e milioni di anni.
Già.
E tra span di vita sono magari massimo 100 anni. Quindi
sì.
Noi potremmo anche fare degli esperimenti, magari mettiamo l'osso di pollo sottoterra e ogni tanto andiamo a vedere come sta.
Un po' come fa il nostro cane quando ci ruba qualcosa dal piatto. Sì, sì.
Esatto. Però anche lì è tutto quanto limitato a pochi anni, e per quei processi si chiamano tafonomici, quindi di tutto quello che succede quando un osso viene sotterrato, il tempo è troppo breve. Quindi noi ci sono degli esperimenti che stanno andando, ma lì sappiamo come un osso o qualsiasi altra cosa, una piuma, del pelo, degli organi interni, eccetera, si comportano con il terreno per 20, 30, 50 anni. Però arrivare a vedere come si comportano a livello chimico-fisico nell'arco di un milione di anni, quello ci è impossibile.
Allora... quindi
diciamo che la fossilizzazione avrà sempre questa parte un po' fantascientifica dietro, perché proprio noi non potremo mai arrivarci per un puro motivo temporale.
Eh sì, purtroppo o facciamo come nei film di fantascienza che lasciamo le tracce per i poster con scritto scavate qui con una X, come dicevamo poco prima della registrazione, stavamo scherzando, dicevamo cosa farai per il futuro, pensavo di mettere una X per dire dove andare a scavare. Va bene, e senti, però anche lasciando tutte le istruzioni di questo mondo non riusciremo mai, perché anche solo l'umanità ha un ciclo di vita più breve rispetto a quello della Terra, e quindi anche volendo, anche se il primo essere umano l'avesse lasciato, non saremmo comunque in grado di recuperarlo.
Vero, però grazie a comunque la grandissima conoscenza che abbiamo del record fossile, quindi di tutti i materiali, di tutti gli esemplari, di tutti i fossili trovati finora, possiamo dare delle indicazioni. Ovvero, per esempio, noi sappiamo che, adesso non mi ricordo esattamente qual è lo specifico processo fisico-chimico e di quali elementi, insomma, giocano all'interno dell'equazione della fossilizzazione, però mi pare che tipo si passi da fosfato a carbonato o qualcosa del genere, o l'incontrario, insomma, c'è una...
Stai dicendo che c'è una trasformazione chimica all'interno degli elementi che poi noi ritroveremo, ed è per questo che si conservano.
Esattamente.
Okay.
Poi, ovviamente,
la traduttrice dal paleontologo all'italiano.
Poi ovviamente cambia anche il materiale, perché un osso avrà molta più possibilità di fossilizzarsi rispetto a una piuma.
Certo, è più resistente.
O al cuore. E tra tutti gli elementi che compongono il corpo di un animale, quello che resiste di più gli effetti del tempo sono i denti.
Ah sì?
Perché i denti hanno una composizione chimico-fisica molto più resistente rispetto a tutto il resto. Infatti sono famosissimi, ad esempio, i denti di squalo.
È vero, è vero.
Che si trovano
ovunque.
Assecchiate, cioè vai di quella vanga e li tiri su.
Ho visto un sacco di video su YouTube di gente che trovava denti di squalo, anche, ovviamente nei deserti, perché una volta erano dei mari, solitamente le zone piatte in precedenza sono stati dei mari, e quindi trovavano ovunque questi denti, anche grossi, dei dentoni grossi così, mazza, che animale doveva essere? Wow!
Otodus megalodon, uno dei pesci diventati più famosi in Hollywood, perché è uno squalo bianco praticamente gigante, però... Vabbè, magari ne
parleremo
in un'altra puntata. Comunque, dicendo che allora le ossa si possono fossilizzare, molte volte le piume si fossilizzano, le impronte si fossilizzano, le cacche si fossilizzano.
Anche
e sono
le cacche?
Sono molto importanti, si chiamano coproliti. Coproliti, che sono cacche fossili.
Allora, io ho degli amici che non hanno 6 anni, che si sentono la parola cacca, vanno in visibilio, ok? Non diciamolo troppo volte, che sennò questi qua vogliono sentire tutte le 600 volte la puntata e poi ce la consumano, no, scherzo.
Escrementi, sono escrementi
no,
fossili.
Ma andava bene cacca, lo dicevo per questo mio amico che mi fa ridere, che non ha più 5 anni ed è come se ne avesse ancora. Dimmi.
Gli escrementi fossilizzati raccontano un sacco di cose. L'animale se era carnivoro, erbivoro.
Giusto.
Se c'erano anche dei parassiti che affliggevano l'intestino dell'animale.
Certo.
E tante altre cose. E poi ci sono degli esemplari molto più rari, ma ci sono che presentano organi interni fossilizzati. E un esempio lo abbiamo in Italia.
Aspetta, ma come fa un fossile a mantenere visibile e integro la parte molliccia, come la ciccia e quello che c'è dentro?
È un evento estremamente raro, che richiede una determinata situazione ambientale specifica. Allora, infatti questa era la cosa anche che volevo dire prima. Noi sappiamo molte fossili, sappiamo cosa si possono fossilizzare in quanto tempo, e sappiamo anche che i fossili richiedono una determinata condizione ambientale per diventare pietra, insomma.
Certo.
Una delle migliori è, immaginati dei piccoli laghetti in una zona temperata equatoriale, senza correnti, senza l'arrivo di acqua marina o grossi fiumi che arrivano, immagino di enormi pozzanghere d'acqua, dove c'è questa continua deposizione di sabbia, chiamiamola, di sedimento, che lentamente va a coprire il fondo di questi laghetti. E un uccello cade all'interno di questo laghetto, si deposita, arriva in un'area dove non ci sono batteri, perché magari il laghetto è bello profondo, quindi in molte profondità i batteri si dicono aerobici, cioè quelli che hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere, non ci stanno. Ci sono gli anaerobici, che fanno il processo di decomposizione, mentre i sedimenti, la sabbia che continua a cadere, ricopre l'animale, così che non ci sono onde che lo distruggono, spazzini che vengono a spolparlo e a rompere le ossa. L'uccellino sta lì, bello, tranquillo, sott'acqua, viene depositato dei sedimenti, tutto bello, tranquillo, senza che non ci sia perturbazione, niente, per milioni e milioni di anni, fossilizzazione perfetta.
Rarissimo.
Ed è quello che è successo con il primo dinosauro scoperto in Italia, soprannominato Ciro.
Ciro, l'amico Ciro, dimmi tutto di Ciro.
Ma di nome scientifico Scipionyx samniticus, trovato a Benevento, in provincia di Napoli.
Come
penso sia provincia di Napoli, comunque in Campania.
Ok, ma perché si chiama Scipione? È grosso?
Allora, No, allora, è un cucciolo, si pensa di 3-4 settimane di vita, cioè uscito dall'uovo, ha sì, no, visto la luce del giorno e poi è morto.
Allegria, poveretti, si è fatto un tuffo, magari stava cercando di pescare e è finito in acqua.
Può essere. Insomma, abbiamo questo piccolo animale che sarà sui 30 centimetri, una cosa molto piccola, sull'astra. Probabilmente l'adulto poteva raggiungere 1-2 metri di lunghezza, probabilmente.
Però
Purtroppo non conosciamo l'adulto, però facendo un po' di analisi evolutive possiamo dedurre come poteva essere d'adulto. E niente, c'è questo piccolo dinosauretto che ci invidia tutto il mondo. Perché? Perché ha, per esempio, adesso non me li ricordo tutti, però ha la trachea fossilizzata, l'intestino, il duodeno, la cornea che sta sopra agli artigli, quindi non solo l'artiglio osso, ma anche la copertura cheratinica che dà forma, un po' l'unghia, diciamo, che dà la forma dell'artiglio. Ci sono dei muscoli fossilizzati, e di sicuro qualcosa che adesso non mi ricordo.
ma
Comunque
lo
sono.
stomaco e quello che aveva mangiato si vede, visto che è tutto morbidoso.
Assolutamente, anzi, grazie allo studio tramite micro TAC o adesso non mi ricordo, microscopio elettronico, cosa del genere. I paleontologi, tra l'altro, di Milano, Simone Maganucco e Cristiano Del Sasso, sono riusciti a vedere gli ultimi pasti del cucciolo:
Urca.
scaglia di un pesce, la gamba di una lucertola. E c'era qualcos'altro che non mi ricordo, però immaginati un piccolo dinosaurino che mangia la lucertolina e dopo tre pochi giorni muore.
Vabbè, a
La
parte questo ultimo dettaglio, diciamo che più che
storia triste di un
altro
piccolo dinosauro.
ci lascia una traccia della sua esistenza, vediamola in positivo. Il fatto che
Esatto.
è l'unico che abbiamo visto in tutto il mondo di questa specie qui. Ok.
Esatto, poi ci spostiamo magari in Cina, dove nella provincia di Liaoning, lì ci stava un ambiente di deposizione molto simile a quello di Pietraroia, di Benevento Pietraroia, quindi con deposizione molto calma, con sedimenti, quello che ho raccontato prima, e infatti da lì vengono un'infinità di dinosauri piumati,
Ah sì? E in
un'infinità
che
su.
zona della Cina sono?
Centrale, credo,
Immaginavo perché
centro-sud, mi pare,
è
potrei
un po' meno
sbagliarmi.
trafficata forse la zona centrale, no? Ci sono meno
Esatto.
costruzioni, meno di tutto e quindi le cose si sono potute conservare.
Esatto, ma veramente un'infinità, cioè ogni anno ne esce almeno uno nuovo, almeno.
E quindi quelli piumati, i primi che sono stati trovati, vengono dalla Cina?
No. Il primissimo piumato, che è diventato famosissimo, si trova, per dirti, in tutti i libri scolastici di terza media, è l'Archaeopteryx, che venne ritrovato in Germania. Sì,
In Europa quindi. Ah però.
in Germania, vicino a Monaco, Baviera, c'è la regione di Solnhofen. Anche quello, nel passato dell'epoca dei dinosauri, laguna con questo ambiente di deposizione molto calmo, tranquillo, con questi animali che cadono all'interno di queste pozzanghere gigantesche e vengono fossilizzati. E lì abbiamo l'Archaeopteryx, famosissimo, che presenta l'impronta delle piume. A suo tempo, all'inizio del Novecento, si pensava fosse il primo uccello, adesso sappiamo che è uno dei tanti dinosauri con le piume lungo la strada che porta poi agli uccelli.
Impressionante. Senti una cosa, quindi in pratica ci sono due modi per trovare le tracce dei nostri amici dinosauri. Il primo è quando alcuni elementi si sostituiscono chimicamente alle parti morbide o alle parti dure dell'animale. E quindi è con questa modalità che si riesce quindi a conservare la forma tridimensionale, ad esempio, dell'osso, giusto?
Esatto.
Quindi c'è una specie di, come quando, non so, a volte si sente dire la calcificazione, no? Quindi viene sostituito il materiale con cui viene fatto lo
Esatto.
stesso. E questo avviene grazie al fatto che l'osso, l'animale, eccetera, è in contatto perché la terra è intorno, lo preme, lo comprime, è in contatto con questi minerali che quindi si passano da una parte all'altra. Chiederemo a un chimico eventualmente come nel dettaglio. Però il fatto è che alla fine è grazie a questo che si riesce a mantenere la forma, ok? ok?
Esatto.
E si, poi, e si rinforza anche, diventa molto più duro e quindi duraturo, perché altrimenti anche quello disgregherebbe dopo un po', giusto?
Poi dipende anche dal peso dei sedimenti, perché ci sono dei sedimenti che ti fanno avere l'animale appiattito.
Questo stavo per arrivarci. Esatto, perché il secondo metodo è questo, il fatto che li troviamo su lastra, tipo radiografia.
Esatto, quindi o li trovi su lastra, quindi proprio appiattiti o le ossa molto schiacciate, oppure trovi le ossa, si chiamano tridimensionali, e lì prevedono altri tipi di condizioni ambientali per avere l'osso tridimensionale.
Probabilmente il terreno è soffice nonostante tutto, perché altrimenti verrebbe schiacciato, come dicevi tu, dal peso stesso. D'altra parte la lastra si crea a sua volta in milioni di anni, magari quello era un pezzo di spiaggia, non so, dico io, il fondo del laghetto, e poi a forza di sabbia e altre cose che finiscono sopra, il peso lo comprime, quindi oltre alla pressione e alla temperatura e eventuali batteri che partecipano a creare questo nuovo ecosistema, no? Sottoterra, correggimi se sbaglio, alla fine noi riusciamo ad avere, ormai devo prendere una laurea honoris causa io qua con Super Quark.
Esatto.
No, però è molto interessante, perché tu dici, non è mica così semplice, devi avere talmente tante condizioni che solo allora, forse chissà, quasi riusciamo ad averne un paio.
Un esempio di condizione in cui tu hai invece l'osso tridimensionale si trova in Mongolia. A quell'epoca la Mongolia era leggermente meno desertica di adesso.
E com'era? Un bosco?
No, aveva comunque una parte desertica, ma aveva una parte anche boschiva. E a quell'epoca comunque c'erano le tempeste di sabbia. E molto spesso si trovano dei gruppi di dinosauri che, poverini, stavano mangiando... l'erba non esisteva, stavano mangiando insomma le verdura. La vegetazione,
delle cose verdi probabilmente, non sappiamo verdi. Nemmeno che fosse verde, ma supponiamo fosse verde.
Esatto, e arriva la tempesta di sabbia, loro poverini si acquattano in attesa che la sabbia passi, e vengono completamente sepolti dalla sabbia
e rimangono lì per milioni di anni, li troviamo noi.
No? Rimangono lì, però appunto non è come con l'acqua che comunque fa una certa pressione, quella è sabbia che rimane lì, si solidifica, quindi non c'è questo grosso peso dei sedimenti, e infatti troviamo degli scheletri tenuti molto bene anche in Mongolia.
Affascinante. Senti.
Mi ricordo che c'è questa nidiata di questo dinosauro erbivoro chiamato psittacosauro, dove c'è il maschio, cioè c'è il maschio, insomma, l'adulto, e una trentina di cuccioli tutti intorno a lui che si stavano tutti rannicchiando durante una tempesta. Sì, insomma, se adesso magari
tantissimi. Erano... Vabbè, un numero superiore a due, ecco, diciamo.
Esatto.
Che già sono tanti.
La famigliola, che poverini stavano lì, è arrivata a tempesta di sabbia e adesso abbiamo un bellissimo fossile.
Esatto, abbiamo qualcosa di cui possiamo essere felici di trovare. Beh, non è tanto diverso da quello che è successo a Pompei, d'altra parte.
Sì, esatto. Diciamo, ecco, una buona e un interessante esempio di fossilizzazione in epoca moderna è proprio quella di Pompei, che quella è una fossilizzazione avvenuta nell'arco di pochissimi secondi, praticamente.
Sì.
Quella è un ottimo esempio, sì.
Senti, vuoi dire qualcosa per stupire i nostri ascoltatori a riguardo? O ancora? C'è ancora qualcosa che dobbiamo scoprire? Vuoi dirci una chicca dinosauresca per così lasciarci un buon sapore, un buon ricordo?
Ci sono delle zone dove ci sono un sacco di dinosauri. Cioè, noi siamo abituati in Italia che abbiamo i dinosauri, ed è già un passo molto più avanti rispetto a 30 anni fa, quando si diceva no, nel Mesozoico d'Italia era sott'acqua, non ci sono dinosauri, ciao. No, adesso sappiamo che c'erano delle isole, delle lingue di terra collegate magari all'Africa o al Nord Europa, dove ci stavano dinosauri. Abbiamo Ciro, abbiamo i dinosauri erbivori vicino Trieste, abbiamo il dinosauro carnivoro in Lombardia, abbiamo un collo lungo nel Lazio, quindi ci stavano dinosauri, purtroppo però non tanti quanto ne vorremmo.
Vabbè, ma noi siamo insaziabili, vogliamo tutto di tutto, subito magari.
Poi però vai in determinate zone come l'Alberta, e questa è la cosa che vorrei fare
Alberta
arrivare.
Stati Uniti?
Alberta, Canada.
Canada, scusate, la gaffa geografica.
questa è una cosa che vorrei far arrivare agli ascoltatori. Noi, allora, io come studente italiano, abituato a non avere dinosauri, se uno mi arriva e dice: Filippo, studia questo femore, io per me, cioè, tipo Natale, cioè, sì, che bello, vai in Canada, stai camminando in quella che è chiamata la Dinosaur Provincial Park.
Aspetta, dillo piano piano, la Dinosaur
Provincial Park,
quindi è il parco provinciale, dei dinosauri, cioè loro hanno una provincia loro.
Già il nome vi fa capire qualcosa. Voi siete lì e voi state camminando, ma quello è un osso di dinosauro, è che si trova lì fuori all'aperto, all'aria, e tu dici, partendo dal presupposto italiano: oh mio Dio, che bello, è un osso di dinosauro. E i canadesi ti guardano: sì, è solo un femore.
È solo,
no, è un femore. No, ne abbiamo già 1000 di quelli, lascialo lì.
1000?
Come lascialo lì? E niente, in questo parco, che è una zona estesa per chilometri e chilometri, si chiamano Badlands, da noi sono i Calanchi, una valle di Calanchi, veramente camminate sopra le ossa, e loro non le raccolgono perché i loro musei stanno implodendo da quanti materiali hanno. E perché loro cos'è che dicono? Beh, ormai di materiali ne abbiamo un sacco, o mi trovate
qualcosa
l'esemplare
di speciale,
veramente, cioè, eccezionale, o l'esemplare completo, o il cranio, però se mi trovate una falange di un dito isolata,
non è, sì, certo, non è sufficiente.
Lasciala lì, e non puoi neanche dire: beh, la raccolgo per me, no, perché lì c'è la legislazione che protegge il patrimonio naturalistico della zona, quindi non potete neanche raccoglierli.
Vorrei ben vedere, non è che ti fai la collezione.
Però
casa.
È proprio la differenza di concezione tra chi è nato in Italia e chi è nato in Canada. Per noi un osso, che può anche essere la microfalange del quinto dito, cioè, oh mamma mia, poi vai là e vedi queste cose. Vabbè, io vorrei vivere qua, vorrei essere nato qua.
Senti, ho due cose da dire. La prima è, guarda che è esattamente la stessa cosa in storia dell'arte. Cioè, se tu... Ma... In Italia ne abbiamo così tanti che metà sono chiusi nei musei, e chi viene dall'estero, che non ha una storia ricca di opere d'arte, perché noi abbiamo una cultura centenaria, anche un po' millenaria, nel senso... In Europa, in effetti, 2000 anni fa c'erano già opere d'arte molto importanti, greche, romane, insomma l'Europa è la culla della nostra civiltà europea, tra l'altro. E cosa dire? Noi non sappiamo più dove metterli, ci sono i musei che non hanno più spazio per esporli, e poi soprattutto, come in Canada, abbiamo così tante opere, tra virgolette, minori, che non sono minori, ma ne sono talmente tante che a un certo punto... nemmeno i musei all'estero li pigliano.
È la stessa situazione capovolta.
Esatto, la stessa cosa. Noi abbiamo tantissima produzione artistica, e quindi umana, ok? Non è più produzione dal punto di vista naturalistico, però è comunque un aspetto culturale ragguardevole e da considerare e da assolutamente conservare, come fanno loro. Nulla deve uscire, assolutamente, altrimenti perde di valore. No. Non deve, ma di valore culturale, a parte gli aspetti economici. Stessa cosa è per il Canada. L'altra cosa che volevo chiederti è: ma quindi com'è successo che una zona così vasta si sia trovata tutta fossilizzata? Cioè, è arrivato lì un meteorite? Cos'è successo?
Pianura alluvionale, ovvero...
Ecco, sedimenti.
Ovvero, se in quella zona, immaginati questo enorme zona... Penso un po' alle grandi praterie dell'Africa.
Ok.
Con una serie di fiumi che tagliano all'interno di questa valle, che è un po' la valle incantata di Donglattiana memoria, e Spielbergiana memoria.
Un po' come nella tua immagine dietro di te.
Esatto. E con questa valle piena di dinosauri, carnivori, erbivori, ma anche coccodrilli, uccelli, mammiferi, tartarughe, pterosauri, quelli volanti, un sacco di cose, e periodicamente ci sono questi trasbordi dei fiumi che coprono magari con ondate che uccidono gli animali, e comunque gli animali poi vivendo lì, stanno lì, muoiono lì, eccetera. Insomma, tutta una serie di eventi...
atmosferici, diciamo così, va?
atmosferici ma anche ecologici,
certo,
estesi in un ampio raggio di territorio e con delle condizioni di fossilizzazione molto specifiche che ci hanno fatto arrivare di quegli scheletri, ma di quegli scheletri che tu li vedi e dici cavoli, questo è morto ieri. Cioè hanno un livello di perfezione nella preservazione che alcune cose dici ma come cavolo fa questa cosa ad avere 75 milioni di anni, sembra morto ieri. Manca solamente la carne sopra le ossa. È una cosa incredibile.
Va bene, non andare nei dettagli, sennò vomito, altro che... Cioè, mi ritrovi...
ma sono scheletri fossilizzati.
Lo so, però quando mi dici tutte queste cose... Io basta, non ce la faccio. va bene, no, però capisco l'emozione di vedersi davanti questo che sembra l'osso di pollo a dimensione gigantesca. E quindi dici, ma siamo sicuri che questo ha 75 milioni di anni? Com'è possibile? Cavolo, proprio le condizioni perfette in uno spazio di amplissimo. Scusate,
ampissimo.
Stavo cercando la L o la I. Cavolo, ma quindi interessante, mi viene in mente subito quando ci fanno studiare a scuola che il Nilo esondava continuamente lasciando questo limo molto fertile, quindi ed è per questo che la valle del Nilo, si chiama così, è una delle zone più fertili dell'Egitto ed è sempre stata la zona più fertile anche fin dagli antichi egizi, per questo che hanno potuto... Mamma mia, devo prendermi un caffè. Allora, è per quello che sono riusciti a sviluppare una cultura artistica e non solo, così articolata. Allo stesso tempo, probabilmente anche lì qualche gatto, qualche cane sarà finito sotto un'esondazione, perché magari un animale piccolo, perché il Nilo, diversamente da questi fiumi in Alberta, non è che proprio non è che ti tira giù un palazzo, ecco, è un'esondazione molto più bassa, mentre qui a quanto capisco le esondazioni erano molto potenti per poter avere dei femori così grossi in giro come se niente fosse, perché per abbattere un animale tipo quello che hai dietro serve un po' di energia.
Magari no. Non c'erano solo esondazioni, c'erano tantissimi altri eventi che capitavano.
Esatto.
Un'esondazione è solamente una delle tante che favoriva la fossilizzazione, dando appunto questo terreno molto soffice.
Certo, però insomma sì, il riferimento è un po' questo, no? Quello che noi pensiamo che accade, quello che abbiamo studiato a scuola, succedeva anche in Alberta e in altre zone. Interessante la questione della sabbia, perché magari non ci pensiamo, ma i fossili si trovano in tutto il mondo. Probabilmente ci sono anche, qualcosa l'hanno trovato ghiacciato nei poli.
Stanno purtroppo
scavando.
Purtroppo con lo scioglimento dei ghiacciai, in Antartide si stanno liberando delle zone di terreno e iniziano a venire fuori, non tanto animali chiusi dentro ai ghiacciai, ma animali fossilizzati sul terreno come lo troviamo noi, però che avevano il ghiaccio che copriva il terreno, e con il ghiaccio che arretra liberano queste zone di scavo con delle ossa che già saltano fuori.
Cavolo, quindi non è tanto diverso dalle altre zone di ricerca.
No,
certo,
assolutamente. E visto che penso siamo in conclusione.
Sì, sì, infatti stavo per salutare.
Mi è venuta in mente la cosa bella da dire.
Oh, così, grazie! Proprio, così da lasciare
quel proprio quella,
esatto,
bella cosina. Allora, noi pensiamo ai dinosauri come a delle cose lontanissime, e ha ragione, ovviamente. Ma la cosa bella è che molto probabilmente, mettiamo un tirannosauro, uno degli ultimi dinosauri vissuti tra i 68 e i 66 milioni d'anni, molto probabilmente gli stessi tirannosauri hanno trovato, o almeno hanno visto, gli scheletri fossilizzati dei dinosauri.
Precedenti, intendi?
Precedenti, perché? Perché noi adesso troviamo le ossa fossilizzate di tirannosauro, 66 milioni d'anni, ma anche del collo lungo qua dietro, l'apatosauro, 140 milioni d'anni, come anche dei primi dinosauri, 220. Ma se noi andiamo a vedere l'età, tra noi... Il tempo tra noi e il tirannosauro è molto più ristretto rispetto tra il tirannosauro e lo stegosauro.
Cavolo!
Noi siamo molto più vicini, relativamente parlando, al tirannosauro che non il tirannosauro con lo stegosauro. Eppure sono sempre dinosauri. E se noi adesso troviamo delle ossa che hanno 60 milioni d'anni, 140 meno 60 fa 80. Sì,
io consiglio
sì,
l'uso di una calcolatrice.
80 milioni d'anni, che non è neanche il periodo in cui c'era il tirannosauro, perfino 20 milioni d'anni prima. Quindi di sicuro molti scheletri di dinosauri del Giurassico sono stati calpestati e distrutti da dinosauri del Cretaceo. E quella è una cosa che
basta,
dice...
Basta, prendiamo una macchina del tempo e andiamo lì a dirgli non farlo, ci serve questo...
Chissà quante cose abbiamo perso, tra virgolette, a causa anche dell'erosione. E non solo, pensate a tutti gli scheletri che gli antichi egiziani, sumeri, indiani, i vichinghi, quanti scheletri hanno trovato loro nel passato e quanto è andato alla mitologia di tutte le culture.
E infatti questo volevo dirti, perché tutti questi scheletri, oltre ad esempio agli scheletri di balene eccetera, hanno partecipato alla creazione di miti come, non so, i dragoni, tipico, no? Con queste file di vertebre che non finiscono mai, no? Oppure alcune, anche le sirene, però vabbè, le sirene in altra forma, però sicuramente
i ciclopi,
esatto, con queste gambe lungo questi femori giganteschi che venivano trovati.
In realtà i ciclopi si basano, e questo ormai è diventato di conoscenza popolare, i ciclopi si basano sulla scoperta di elefanti nani in Sicilia.
Ah sì?
A quell'epoca, tempo fa, le persone di quell'epoca, insomma, non avevano mai visto elefanti, si ritrovano il teschio di un elefante, il teschio di un elefante ha un grosso foro centrale che da dove parte la proboscide.
Ok.
E gli uomini a quel tempo non avevano mai visto un elefante e pensavano che il foro centrale fosse l'occhio del ciclope. E da lì è nato la leggenda di Polifemo, per esempio.
Affascinante, bello, ma grazie. Questa è un'altra chicca. Oggi abbiamo milioni di piccole chicche, anzi 75 milioni di chicche abbiamo.
Questo è l'esempio più classico dell'effetto dei fossili nella mitologia, ma ce ne sono di tantissimi interessantissimi.
Va bene, dobbiamo chiudere, magari facciamo una puntata apposta allora, se vuoi.
Esatto,
okay.
Ah, bellissimo.
Ah, affascinante. Va bene, allora, vuoi salutare il nostro pubblico, Filippo?
Allora, vi saluto tutti, vi ringrazio, finalmente sono tornato, sì. Ricomincerò a registrare molte più puntate, e se avete delle domande specifiche da fare sui dinosauri, così magari ci fate venire noi anche uno spunto per eventuali discussioni future, scrivete a Diana nell'account Instagram di Superquark, il podcast.
Esatto, potete trovarci sia su Instagram che su YouTube, che su Spreaker, che ovunque voi vogliate ci trovate, Facebook, siamo su tutti i social, e comunque in ogni caso io vi leggo, se non vi leggo voi continuate a scrivermi che io prima o poi passo di lì e lo leggo, e altrimenti abbiamo anche l'email superquack.ilpodcast@gmail.com, eventualmente potete scriverci anche lì, così vi leggo direttamente. Ma grazie Filippo, è stata una bellissima puntata come sempre, e non vedo l'ora di passare alla prossima, mamma mia, chissà cosa scopriamo. E per oggi grazie a tutti voi, è stato un piacere avervi qui, non vedo l'ora di scoprire qualcosa di nuovo la prossima puntata. Ciao
a tutti.